Bentornati a tutti amici del College Football, nona puntata della quinta stagione di Scusate il College Football. Come sempre Fabio Moras che vi parla in compagnia oggi e sempre di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Francesco Fele, ciao Fra.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E Davide dell'Isola, ritrovato anche lui, ciao Davide.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Oggi siamo al completo. Partiamo subito con questa puntata numero 9 da quello che è stato l'upset della settimana, inatteso probabilmente, atteso per altri, magari non atteso in questa settimana, ma avevamo già parlato di una Iowa che prima o poi avrebbe potuto avere delle difficoltà se la difesa non avesse funzionato alla perfezione come aveva fatto nelle prime 7 partite, e così è stato. È stata Purdue a compiere l'upset sugli Hawkeyes. Fra, vengo da te, diciamo, è davvero finita la favola di Iowa o diciamo può avere un bounce back, può ritornare in auge ancora Iowa e diciamo riscriversi tra le papabili per i playoff?
No, per i playoff direi proprio che la favola è finita. Per quanto riguarda la Big Ten c'è ancora speranza, perché comunque Iowa resta al primo posto e quindi c'è ancora margine di vittoria di conference. Per i playoff già non ce l'aveva prima qualche speranza, adesso si sono completamente azzerate. Noi l'abbiamo detto, io, Guido, insomma un po' tutti, che sarebbe arrivato questo momento prima o poi, perché l'attacco, cioè era una squadra che non si poteva reggere solamente sulla difesa. Quando la difesa, noi diciamo, quando la difesa si ritroverà a stare più minuti in campo dell'attacco, è lì che potrebbero iniziare i problemi. E così è successo proprio contro Purdue, che è stata bravissima, non ha giocato chissà quale partita, perché non è che è uno squadrone tipo Georgia o Alabama, però ha controllato l'orologio in maniera impeccabile, ha controllato Petras intercettandolo per ben 4 volte, sebbene l'ultimo insomma sia venuto proprio negli ultimi secondi, più per le statistiche che per l'andamento in sé della partita. Però per quanto mi riguarda è stata una sconfitta annunciata, figlia di un attacco pessimo che ormai non girava, perché le statistiche avevano confermato che Iowa a livello offensivo era una delle ultime, addirittura statistico gol e quelle di UMass, quindi stiamo parlando proprio di un attacco quasi inesistente, e la difesa purtroppo è arrivata al punto in cui era troppo stanca e troppo logora. Gli Hawkeyes chiaramente non erano al numero 2, lo hanno dimostrato, non sono riusciti a sfondare il muro di Purdue. Hanno portato poca pressione al quarterback avversario, secondaria molto esposta come non l'avevamo mai vista, però cioè, hanno concesso a Purdue qualcosa come 375 yard, se non sbaglio, comunque molto vicino alle 400, roba che Iowa aveva concesso forse nelle prime 3 partite. Quindi stiamo parlando proprio di una difesa stanca, di una difesa che insomma si è ritrovata a stare più minuti in campo. Mi pare che alla fine recitasse 34-26 o 30-24, insomma il controllo di palla di Purdue, comunque statistiche che Iowa non aveva mai creato. Quindi confermiamo il fatto che Iowa era una delle squadre, se non la squadra più sopravvalutata del college football. Il numero 2 era giusto in un certo senso, sbagliato nell'altro, però alla fine la conferma, diciamo, che stavamo aspettando, non per fare i curvi o gli avvoltoi che aspettavano per forza la sconfitta di Iowa, però alla fine c'è poco da fare, quando non ce n'è, prima o poi devi cadere.
Sì, di certo il numero 2, come per il percorso fatto dagli Hawkeyes, ovviamente non solo noi ma un po' tutti erano convinti anche dall'altra parte dell'oceano che non fosse la seconda miglior squadra della nazione Iowa.
Proprio per quello ho detto che da una parte il secondo posto era giusto, dall'altra no, abbiamo avuto ragione noi da quel punto di vista, perché avere una difesa top, okay, che è l'assoluto mantra, l'attacco vende biglietti e la difesa vince le partite, anche quello è vero fino a un certo punto.
serve sempre almeno un po' di entrambi. È davvero, davvero una partita di sabato. L'attacco di guidato da Petras, ma insomma l'attacco di Iowa veramente non è mai riuscito a muovere le catene ogni volta che tornavano ad aver palla. Comunque sono rimasti a contatto, insomma, di Purdue fino all'ultimo quarto, però davvero non sono mai riusciti a produrre alcunché di offensivo e non sembravano in grado proprio di poter portare punti. E, se vogliamo dirla tutta, diciamo che l'infortunio di Sean Clifford di settimana scorsa ha prolungato di una settimana questa imbattibilità di Iowa, che probabilmente con uno Sean Clifford sano, ne avevamo già parlato settimana scorsa, sarebbe caduta una settimana prima.
Sì. Esatto, anche perché ora il calendario di Iowa è un po' complicato, perché si ritroverà a giocare due partite fuori casa, due partite insidiosissime, tra l'altro una contro Wisconsin che sicuramente venderà cara la pelle, anche perché non ha più velleità di division di Big Ten West, quindi non è che gliela vorrà far passare così molto facilmente. E poi andrà a giocare ad Evanston contro Northwestern, che non è la Northwestern dell'anno scorso, però è sempre una squadra che è in casa, e poi ce lo confermerà Oleg, visto che è andato a vederla sabato. È una squadra comunque molto, molto ostica. Poi giocherà contro Minnesota, le ultime due le chiameremo quasi formalità, contro Illinois e contro Nebraska, ma a seconda di come supererà questo trittico, Iowa potrebbero addirittura non servire, perché comunque abbiamo Iowa 3-1 nella division, abbiamo Minnesota e Purdue 2-1, quindi insomma basta una partita storta che insomma si rimette tutto in discussione. Di quella division sicuramente Iowa con Purdue è quella che ha più possibilità di andare al championship, però insomma stiamo parlando un po' presto, dobbiamo aspettare almeno perlomeno la partita contro Wisconsin.
Esatto, sì, una division comunque molto interessante quest'anno, ma livellata verso il basso, sì, indubbiamente rispetto anche solo all'altra division della Big Ten, in cui sì, invece il livello sembra molto migliore.
L'unica fortuna di Iowa, che poi può essere fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista, che ha una settimana di bye, quindi ha una settimana in più per preparare la sfida contro Wisconsin, una settimana in più per riordinare delle idee. Magari qualcuno avrebbe preferito giocare subito, però insomma così è il calendario, quindi non vedremo Iowa questa settimana, ma dobbiamo aspettare al 30 per dare un responso un po' più, un quadro un po' più generale, un po' più dettagliato di come andrà la stagione.
Oleg, vengo da te, ma prima di cambiare argomento, restiamo in Big Ten, perché appunto ti chiedo se è stato a vedere Northwestern. È valso il prezzo salatissimo del biglietto Northwestern-Rutgers andare a vedere questa bellissima partita di Big Ten?
Beh, già fare il giro un mattino a Evanston è molto bello, proprio i tifosi e tutto. La partita è stata molto di difensiva. Northwestern ha messo in campo la difesa, ha giocato molto bene, la difesa di Fitzgerald, invece Rutgers molto male, il loro QB non so se magari dovrebbe cambiare anche sport, secondo me è stata una partita veramente imbarazzante, ma anche la difesa. Northwestern ha fatto la sua gara sia in attacco sia in difesa, Kirinsky non ha strafatto, ha lanciato i suoi lanci bene, diciamo una partita, sai, senza strafare, l'hanno portata a casa abbastanza facilmente, specialmente nel secondo quarto.
Insomma, dai, una bella esperienza. No, dicevo, allora sì. cambiamo argomento, resto da te, Oleg, perché per una favola che finisce, ovvero quella di Iowa, ce n'è un'altra che probabilmente è iniziata sabato, o perlomeno ha preso una forma un po' più consistente sabato, perché era ancora imbattuta Oklahoma State, ma dopo aver battuto Texas, diciamo, è la prima vera vittoria statement win dei Cowboys del Gandone, che quindi adesso iscrive il suo nome, quello dei Cowboys, indubbiamente tra le papabili per la vittoria della Big 12.
Non so, guardando questi Cowboys dall'inizio dell'anno, cioè sembrano la meno squadra di Mike Gundy da quando è l'allenatore di Oklahoma State, perché cioè, guardando che questa squadra non è più la squadra di altri anni, no? Ti devi fare un punto più di avversari, le partite finiscono 50-51 e cose così. Questa squadra si appoggia molto di più alla difesa che all'attacco, infatti, cioè, nelle sei partite che hanno già giocato, i punti massimo, punti subiti, sono stati proprio contro Longworth, 24 punti subiti, e sempre di vittorie risicate. L'attacco non è che fa i 50 punti, infatti anche guardando i risultati, 31-32 punti il massimo di quest'anno. È una squadra, diciamo, media, allenata da un allenatore esperto che sa, diciamo, tirare il massimo dal loro roster che ha a disposizione. Non è più, già non più quel giocatore, no, che come era Jabbar negli anni scorsi, no, che ti porta a casa da solo la partita. Spencer Sanders non è proprio un QB che a me proprio fa impazzire, fa il suo lavoro, diciamo, un mestierante. Il running back Warren bene, sembra un barilotto piccolino ma veramente grosso. Fa il suo, come al solito, diciamo, dei ricevitori abbastanza buoni. Però, ecco, come ho detto, stranamente, poi parlando della Big 12, è la difesa che li tiene in piedi. Come detto, tutte le vittorie, specialmente le ultime due, no? Ultime tre addirittura, hanno vinto tre partite contro tutti gli avversari rankati, Kansas State, Baylor e Texas. Però, ecco, stava ancora abbastanza bene, ma secondo me prima o poi una partita storta capiterà. Cioè non girerà sempre tutto al massimo, anche se, come abbiamo detto, Mike Gundy è una sicurezza da questo punto di vista. Guardando le prossime partite, una tra, insomma, West Virginia, TCU, anche Iowa State, che adesso è ritornata anche lei, ma sai, l'ultima contro Oklahoma, dunque qualcosina secondo me perderà per strada. Però non mi meraviglierei del tutto se vedrei un back-to-back contro Oklahoma l'ultima giornata e poi nel Big 12 Championship.
Che è quello che ovviamente noi di Scusate il College Football ci auguriamo, noi che siamo sempre, da sempre, tifosi, siamo sul carro di Mike Gundy da anni e non ci scendiamo neanche quando perde 3 o 4 partite di fila. E, sì, negli ultimi 2 anni hai detto bene, anche l'anno scorso in realtà Oklahoma State non era sembrata la squadra di Mike Gundy che eravamo abituati a vedere, ovvero quella che,
ma quello,
diciamo, sotterrava.
Era colpa del Covid.
Sì, esatto, però quest'anno hanno cavalcato l'onda del Covid, è cambiata la squadra. Diciamo, sono un po' più equilibrati come squadra rispetto a Iowa, cioè comunque hanno un attacco e una difesa buona, non come quella di Iowa, ma comunque una buona difesa, un attacco che comunque riesce a produrre qualcosa. Però, come hai detto anche tu, l'attacco non è l'attacco di Oklahoma, per esempio, quindi se c'è la partita in cui, contro Oklahoma mi viene in mente ovviamente, in cui gli avversari li mettono in difficoltà offensivamente, poi non avere un attacco che è in grado di produrre punti in ogni singolo drive potrà essere un problema per questi Cowboys. Quindi per ora noi ce li godiamo così, ci godiamo il Gandone imbattuto con un bellissimo record di 7-0, speriamo che continui, però non sappiamo quanto potrà continuare. Cambiando invece argomento, se non avete altro da aggiungere, non so, chiedo Guido, vuoi aggiungere qualcosa sul Gandone, tu che sei un altro grande estimatore?
Sì, cioè il discorso di Oleg è perfetto, cioè, è la squadra meno di Gundy mai vista probabilmente, però per ora sta andando bene, quindi la Big 10 la Big 12 mi sembra abbastanza aperta e magari una finale riescono a raggiungerla.
Che non è un gran complimento a Gundy dire che è la squadra meno di Gundy che si può vedere,
esatto.
E sta funzionando. Ed è una di quelle che funziona meglio nella storia recente dei Cowboys. Guido, allora, cambiando argomento e restando con te, è stata una settimana piuttosto movimentata per quello che è il tuo argomento preferito, ovvero il coaching carousel, perché due panchine si sono liberate, o meglio una si libererà, però ufficialmente si libererà a fine stagione, ed è quella di LSU. E invece c'è una situazione più complessa a Washington State e Rolovic. Ma partiamo da LSU, poi invece c'è una panchina che non vuole liberarsi, che è quella di Miami, ma su questa ancora non ne parliamo, ne parleremo quando sarà libera.
Quando quindi, succederà.
Esatto, partiamo da LSU.
Ma sì, in realtà ha fatto strano un po' la tempistica che sia arrivata dopo una vittoria, ma... era un po' nell'aria, ne avevamo già forse accennato di una situazione un po' tesa fra le parti, tutti anche qua sul podcast, e è arrivata, probabilmente era destinata ad arrivare la vittoria contro Florida, ovviamente non ha spostato la bilancia in un senso o in un altro. Orge non resterà sulla panchina, come hai detto bene te, fino a fine stagione. A lui gli verrà corrisposto tutto il buyout, che sono 17 milioni di dollari, quindi non pochissimo. E, però ecco, diciamo che sia LSU che Orgeron hanno voluto arrivare in fondo alla stagione, una stagione che probabilmente non ha niente più da chiedere per quanto riguarda vittorie o sconfitti. Le motivazioni che hanno portato a questo divorzio sostanzialmente vanno un po' indietro nel tempo, fino almeno bisogna risalire alla stagione successiva a quella della vittoria del titolo, quindi a quella del 2020, quando Orgeron, purtroppo per lui, ha completamente sbagliato le scelte dei coordinatori, perché dovendo sostituire Joe Brady e Dave Aranda, rispettivamente l'offensive coordinator e il defensive coordinator del titolo, diciamo qui anche per sua stessa ammissione è stato un po' pigro, nel senso che si è più affidato a amicizie e a contatti esterni piuttosto che ad un vero processo di colloqui o comunque processo approfondito di ingaggio di allenatori, ed è finito con Bo Pelini, suggerito da Pete Carroll, e Scott Linehan, che sono due allenatori molto esperti, però probabilmente in totale antitesi con quello che erano Joe Brady e Dave Aranda, che sono considerati abbastanza degli innovatori nei loro campi, e diciamo i sostituti invece sono sembrati dei dinosauri. Il risultato è stato un disastro, la stagione del 2019 di LSU è stato un disastro, nonostante la vittoria della scarpa sempre contro Florida, vi ricorderete. E a questo si è poi unito anche una serie di avvenimenti extracampo che di certo non hanno aiutato Orgeron, tra cui appunto la gestione di un caso di molestie sessuali di un giocatore di LSU che Orgeron avrebbe, perché per ora si parla solo di accuse, quindi nessuna certezza, avrebbe comunque cercato un po' di coprire, minimizzare, quindi diciamo che questo non ha certo aiutato le sue possibilità di rimanere su quella sideline. E poi anche il discorso di non essere stato, per usare un eufemismo, uno dei proponenti per la protesta oppure in favore della protesta per l'ineguaglianza sociale e razziale. Questo pare che abbia disturbato molto i suoi giocatori, quindi diciamo che c'erano una serie di motivi che nel momento in cui sono arrivate anche delle sconfitte in campo hanno reso molto più facile il lavoro a LSU, e quindi la separazione era solo questione di tempo.
Toto nomi, si sa già qualcosa, c'è già qualcuno in lizza?
Ma nel senso, siamo talmente presto che anche nomi sono stati fatti, mi sembra un po' prematuri. È chiaro, si può giocare, ci si può divertire, però questo rimane la realtà. Possiamo però provare a vedere un po' quello che ha fatto precedentemente Scott Woodward, che è l'athletic director, che è uno abituato a andare per i pezzi grossi, perché a Washington, quando era athletic director a Washington, ha portato via Chris Peterson da Boise State, cosa sembrava impossibile. Quando era Texas A&M ha portato via Jimbo Fisher da Florida State, cosa anche lì sembrava comunque difficile, dandogli un contratto faraonico. Quindi io credo che per il tipo di lavoro che è LSU, per la facilità con la quale si può costruire una squadra vincente, io credo che i candidati non mancheranno, saranno tutti nomi importanti. Si può anche dire che al di là di Kirby Smart e Nick Saban, qualsiasi altro allenatore potrebbe rientrare nel mirino di Woodward. Certo, c'è questa familiarità con Jimbo Fisher e un buyout piuttosto basso che fa pensare che il primo tentativo potrebbe essere proprio quello per l'allenatore di Texas A&M.
Ultima domanda poi per chiudere su LSU a bruciapelo: LSU è un posto di lavoro migliore o peggiore di USC in questo momento?
Per me è migliore, perché di poco credo, però penso che sia migliore. Lo stato della Louisiana produce un sacco di talento, LSU è l'unica squadra praticamente della Louisiana che conta, comunque le conta più di tutte le altre, e quindi riescono ad avere un po' il monopolio su quello stato lì. Il football è la prima preoccupazione dell'università, gli sport in generale, ma il football in primis, quindi le risorse sono pressoché illimitate. Non si può dire lo stesso di USC, poi magari le cose cambieranno, però stando a quello che è successo finora nella storia recente, per me LSU è un posto di lavoro migliore, anche considerando il fatto che gli ultimi tre allenatori hanno tutti vinto il titolo nazionale, perché Nick Saban, Les Miles e Ed Orgeron negli ultimi 20 anni tutti hanno portato a casa il titolo nazionale. Quindi significa che è un posto dove è chiaro che vincere non è mai facile, ma lì probabilmente è meno difficile che da altre parti.
Sì, probabilmente meno difficile che a USC, perlomeno per la situazione attuale. Attenti, comunque avevo visto una statistica, attente alle squadre che devono affrontare LSU adesso, perché Orgeron da interim head coach c'ha una percentuale di vittorie che supera il 75%, mentre come head coach ufficiale ha una percentuale del sotto il 60%, quindi attenzione, perché adesso che è un allenatore praticamente ad interim, perché ha scadenza, LSU le vincerà tutte. E invece l'altro, appunto, l'altra panchina che si è liberata è quella di Wazoo, Washington State. Anche qua spiegaci la situazione, perché anche qua è stata un po' probabilmente un po' annunciata, ma alla fine repentina la scelta.
Esatto, qui è molto meno complicata la situazione di un livello di motivazioni, ma molto più complicata per livello di implicazioni totali, per quello che è un argomento abbastanza importante per tutto il mondo, si può dire. Praticamente cosa è successo? Lo stato di Washington ha reso obbligatorio da lunedì, però comunque questa è una cosa che già si sapeva, però da lunedì è stato reso effettivo l'obbligo di vaccinazione per tutti i dipendenti statali, appunto, dello stato di Washington, tra cui ovviamente ci sono anche gli allenatori delle squadre pubbliche, delle università pubbliche, quindi statali. E Nick Rolovich è a tutti gli effetti un dipendente statale, e più volte si è pronunciato contrario alla vaccinazione. La situazione, diciamo, si è protratta per un periodo di tempo che possiamo quantificare in un mesetto, forse un mesetto e mezzo. Ha provato a ricevere l'esenzione religiosa, che insieme a quella medica è l'unica valida per potersi comunque non vaccinare. La cosa non gli è stata, l'esenzione non gli è stata concessa, e quindi di fatto da lunedì, quindi da questa settimana, è stato sollevato dall'incarico con giusta causa, quindi senza buyout. È inutile, secondo me, o comunque è difficile entrare nelle motivazioni, si entrerebbe in un cosiddetto ginepraio difficile da districare. Possiamo solo dire che appunto era una cosa abbastanza annunciata. Adesso per Wazoo, che comunque non stava andando male sul campo, ci sarà l'arduo compito di trovare un allenatore che vada in un posto in cui non è così facile vincere, ci sono delle limitazioni abbastanza importanti, però con il giusto carattere, il giusto personaggio, comunque abbiamo visto negli anni che potrebbe ricavarci comunque qualcosa di buono.
Sì, Rolovich comunque si è confermato, è un personaggio, diciamo, abbastanza deciso nelle sue scelte, perché appunto a prescindere poi dalla, diciamo, da considerazioni sulla scelta, sulla bontà della scelta presa di vaccinarsi o non vaccinarsi, comunque essere fermo sulla propria decisione anche quando diciamo sulla lì si è giocato un posto di lavoro tutto sommato buono, anche con un lavoro che stava facendo comunque non malvagio Washington State, doversene andare così senza buyout pur di restare fermo sulle proprie posizioni, insomma non era da tutti, ma da Rolovich, ecco, ce lo potevamo aspettare. Se c'era un allenatore nella nazione che poteva fare una scelta del genere, ecco, quello poteva sicuramente essere lui.
Sì,
bene,
esatto, sì.
Guido, quindi a te, a settimana prossima, ti lasciamo questa settimana con il coaching carousel. Settimana prossima parleremo di, non lo so, forse di Miami, non si sa.
Siamo pronti.
Parleremo di Manny Diaz a Wazoo. Allora, cambiando invece argomento, passando a cose più leggere, se vogliamo dire così, Davide, arriviamo a te, che ancora non ti abbiamo sentito oggi. Parliamo di Heisman Trophy, perché è un argomento che piace sempre, nel senso che tutti, da inizio stagione, è uno degli argomenti, insieme ovviamente ai playoff che tengono banco, insomma, in queste, tra i podcast, tra le testate giornalistiche. Quest'anno, se vogliamo, è molto più interessante rispetto ad altri anni, nel senso che di solito alla week 7, quindi abbiamo già superato la metà della stagione, mancano di fatto 6 settimane, 5-6 partite, insomma. Si aveva già un parco di nomi, di 6 o 7 nomi, che erano, diciamo, abbondantemente davanti agli altri, con almeno un 2 o 3 nettamente favoriti, anche secondo le quote dei famosi bookmakers di Las Vegas. Quest'anno, anche leggendo le quote dei bookmakers, siamo un po' così, si naviga un po' a vista. Diciamo la situazione dopo 7 giornate: chi sono i candidati ad ora e chi potrebbe inserirsi in questa lotta, secondo te?
Ma sì, sicuramente è una dinamica più interessante che negli anni scorsi. Il risultato è anche dovuto al fatto che forse paradossalmente è più interessante vedere i giocatori che non ci sono, per un motivo o per un altro, perché hanno fatto molto male finora. Per esempio, questo è un premio che di solito si dà ai quarterback o comunque ai giocatori d'attacco. L'anno scorso ha vinto il wide receiver di Alabama, Davante Adams, però questa stessa domanda in week 1
Davante Smith, avere...
sì, Davante Smith, sorry, Davante Smith, chiedo venia a Francesco, Davante Smith, wide receiver di Alabama.
E Davante Adams però... vince l'MVP dell'NFL quest'anno.
Sì.
No, non fossi stato un tifoso di Alabama, avrei lasciato soprassedere. mi hai toccato nell'orgoglio.
Chiedo venia, hai assolutamente ragione. No, tornando alla questione, in week 1 avremmo parlato, non lo so, di Spencer Rattler o di qualcun altro che poteva essere favorito. Diciamo che per i quarterback favorito, o Sam Howell, non lo so, di North Carolina,
non è l'anno
questi giocatori non hanno fatto molto bene, diciamo, per usare un eufemismo, e quindi questo ha rimescolato un po' le carte a seconda di chi appunto è diventato il favorito, e quindi le quote sono un po' più incerte per questo. I bookmakers danno come favoriti più o meno appaiati, mettiamola così, Bryce Young, quarterback di Alabama, e Matt Corral, quarterback di Ole Miss, che hanno fatto molto bene sin qui, soprattutto Bryce Young, che ha, se vedete le statistiche, ha più di 2000 passing yards, 24 touchdown. Ovviamente giocare ad Alabama aiuta in questo senso le statistiche, perché chiaramente l'attacco è di una forza impressionante. E anche Matt Corral ha fatto molto bene, le statistiche sono un po' meno impressionanti, però per chi ha visto per esempio la partita contro Tennessee, è un giocatore assolutamente solido, ha avuto solamente un intercetto e 14 touchdown, quindi un rapporto touchdown intercetto estremamente positivo. Se vogliamo parlare un po' di outsider, vabbè, ci sarebbero, insomma, se restiamo dentro le Power 5, Kenny Pickett a Pittsburgh, o CJ Stroud, quarterback di Ohio State. A me piace molto, sapete, io vedo sempre anche il gruppo 5, Desmond Ridder sta facendo bene con Cincinnati, non lo vedo realistica come possibilità, però è entrato, insomma, nella discussione quantomeno per l'Heisman. Cincinnati adesso è quotata è ranked al numero 2 nell'AP poll della top 25, quindi sicuramente, come abbiamo detto altre volte, da tenere d'occhio. Se dobbiamo uscire dalla dinamica quarterback, ci sono dei running backs interessanti. Kenneth Walker a Michigan State è uno di questi, e poi anche, non lo so, a me piace molto Trevion Henderson, running back di Ohio State, true freshman, che qui ne abbiamo parlato, statistiche impressionanti, 9 touchdown, 612 running yards, e questi sono i nomi che più o meno sono in discussione. A me piaceva molto anche Bijan Robinson, però che ha il problema che gioca a Texas in questa situazione dove dove ne abbiamo parlato tanto di Texas, no? Io l'ho detto anche nella preview, se te ti dimentichi le difese a casa dopo, cioè, un certo punto perdi le partite. E, però 930 yards, 10 touchdown, 207
sì, diciamo yards. Che se Bijan giocasse ad Alabama, secondo me non ci sarebbero dubbi su chi avrebbe vinto l'Heisman quest'anno, perché è davvero un giocatore superiore, probabilmente il miglior giocatore di college football che si sta vedendo quest'anno, però appunto ha il problema di non riuscire comunque a vincere le partite da solo, insomma.
Sì, no, vabbè, nessuno ci può riuscire, chiaramente, penso, però ecco, diciamo che generalmente questo premio viene dato a giocatori che sì, hanno fatto un'ottima stagione, ma anche dentro squadre che a loro volta hanno fatto una stagione importante. Per cui da questo punto di vista, secondo me il favorito assoluto resta Bryce Young. Vediamo Alabama, penso che a parte quello scivolone con Texas A&M non dovrebbe avere troppe difficoltà nel resto della stagione. E, secondo me, anche se le quote poi non sono così, diciamo, da parte dei bookmakers di Las Vegas così a favore di Bryce Young, però tra questi nomi la combinazione di queste due cose, cioè ottime, diciamo, partite giocate in termini di statistica e all'interno di un'ottima squadra, secondo me mi sembra il profilo forse più scontato, diciamo, da un certo punto di vista, ma anche quello più probabile. A me piacerebbe molto Desmond Ridder o qualcun altro di questi, ma sapete che questi sono dei miei fissi più o meno. Quindi,
diamogli playoff, dai, l'Heisman e i playoff nella stessa stagione mi sembra un po' eccessivo. Dai.
Ma tante playoff non ci arrivano, io insisto, vedremo come finirà questa storia, ma insomma, sì. Magari mi sbaglio, però sapete come la penso.
Dipende ovviamente, come detto, dagli altri.
Uno dei due, diciamo, mi accontenterei o dell'uno o dell'altro.
Ecco, se non gli danno i playoff, magari per compensare. Fossimo in Italia succederebbe sicuramente così, in America non lo so, però in Italia indubbiamente gli darebbero l'Heisman. Attenti, Oleg, attenti anche a Stetson Bennett, perché sta salendo, ragazzi, di colpi. Quindi attenzione.
No, <beh. ride> non scherziamo, insomma. Ci sta, il gioco ci sta,
ma... sì, il gioco ci sta, ma non esageriamo.
Vabbè. No, poi ci sono tante partite.
Scusate, uno alla volta. Fra, sì. Stavi dicendo?
No, giusto una mia considerazione sull'Heisman, che ormai ha perso un po' di valore negli ultimi anni, però se dobbiamo guardare al valore assoluto, io lo darei a Robinson, perché un giocatore del genere erano anni che non si vedeva nel college football come giocatore in termini di talento, perché è una spanna sopra tutti gli altri, non solo come running back ma come giocatore totale, diciamo così. Per quanto riguarda il fatto che giochi a Texas, non sono molto d'accordo, nel senso che comunque Texas si sta reggendo sulle sue prestazioni. Ok che Texas non è Alabama in termini di visibilità in questo momento, naturalmente, in termini di vittorie, in termini di lotta per un posto ai playoff, però già un giocatore che da solo regge il peso di tutta la squadra comunque merita la giusta attenzione, anche perché Corral, che è il secondo candidato insieme a Robinson, non è che Ole Miss sia tutta questa corazzata, quindi stiamo parlando comunque di due giocatori in una situazione simile, cioè sono proprio delle oasi nel deserto all'interno della propria squadra. Quindi in un'annata in cui non c'è un giocatore che esce allo scoperto più di tutti, certo Bryce Young ok, ci sta, però se lo dobbiamo dare in termini di valore assoluto, Robinson sarebbe il campione dell'Heisman a mani basse, per come la vedo io.
Ma io sono assolutamente d'accordo. Il problema è che spesso il ragionamento di dire appunto gioca a Texas non è tanto un ragionamento, diciamo, mio, quanto di chi Chiro. Poi assegna esatto. il trofeo, che sbagliando, perché se questo è il trofeo che va dato al giocatore migliore, allora.
Però cioè, anche, no, questo è anche evidenziato dalle quote, cioè se quello che dicevo io, cioè se Bijan Robinson giocasse ad Alabama o comunque a Georgia, se la squadra di Bijan Robinson fosse 7-0, le quote di Bijan sarebbero molto molto più basse di quello che in realtà sono, e quindi questo un po' evidenzia anche il fatto che non sia scontato che lo diano a lui, e se non è scontato è perché gioca in una squadra che ha già perso tre partite. Bene, esatto, ragazzi.
Allora, se,
ah, vai, Oleg.
Se l'Esman non lo si può dare alla difesa dei Bulldogs, io lo darei a Bonix.
Grande.
How about that?
Sì. Beh, la partita.
Intanto, attenzione. Intanto, attenzione, che mi è arrivata una pallina da golf in testa anche a me.
Ragazzi, ma non parliamo di Ole Miss, ragazzi. A parte Ole Miss Tennessee, è stata una partita incredibile, ma parlavamo di Spencer Rattler, tra poco torneremo a parlare di lui. Anzi, visto che mi hai citato Ole Miss, che potrebbe essere una destinazione di Rattler nel caso in cui decidesse di uscire da Oklahoma.
Miami.
Parliamo subito di questo. Cioè, apriamo adesso la sezione Ask, visto che la domanda ce l'hanno fatta su questo.
We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs.
We need more dogs. Quindi la domanda di oggi è da parte di Marco, che appunto ci parla del caso quarterback ad Oklahoma. Un po' ne avevamo parlato anche settimana scorsa. Lui dice una sua considerazione, ovvero non si sta un po' esagerando con la panchina data a Spencer Rattler. Williams ha fatto bene, ma è sembrato anche abbastanza fortunato in queste due partite. Appena sbaglierà qualcosa, dice sempre Marco, potrebbe trovarsi nella stessa situazione di Rattler. Come vediamo il futuro di Oklahoma e dei due quarterback di Oklahoma, perché appunto si è parlato, oggi tra l'altro è uscita anche una notizia che Rattler avesse tolto dal suo profilo di Instagram l'affiliazione ad Oklahoma, probabilmente così è stato, cioè non aveva più scritto quarterback at the University of Oklahoma, poi l'ha rimessa un paio d'ore dopo quando è venuto fuori
athlete.
Esatto, quarterback, esatto, solo quarterback, aveva tolto il appunto l'università, poi l'ha rimessa per evitare polemiche che già erano uscite. Quindi non so, vedete Rattler lontano da Oklahoma? Non so chi vuole rispondere a questa domanda.
Ma io no, se posso velocemente il discorso, secondo me io non sono del tutto d'accordo con il nostro amico Marco, semplicemente perché andatevi a rivedere gli highlights prima che ci fosse stata questa sostituzione e dopo. Cioè, il punto di chiave, secondo me, la chiave di volta di Oklahoma è stato proprio quella sostituzione nella partita contro Texas, dove probabilmente l'avrebbero anche persa se non avessero fatto quel tipo di discorso. E contro TCU io ho visto una squadra completamente proprio quasi rinvigorita da questo cambio, come se giocassero con un peso in meno sulle spalle, perché era diventata un po' ingombrante la presenza di Spencer Rattler come quarterback titolare e creava più problemi che soluzioni. E il problema, secondo me, il motivo per cui Caleb Williams non si troverà nella stessa situazione è proprio perché in ogni caso non dovrà gestire quel tipo di pressione che aveva nella pre-season Spencer Rattler, per esempio, che era considerato come uno dei migliori quarterback a torto a ragione del paese. Quindi è una situazione diversa da gestire, secondo me, e non vedo il motivo per cui il coaching staff dovrebbe tornare sui suoi passi. Mi sembra che Oklahoma stia giocando molto meglio anche a livello proprio tecnico, non solo di risultati, da quando c'è stata quella sostituzione. Non so se siete d'accordo o meno.
Sì, io sì.
Vai, Guido. Sì, a quello che ha detto Davide vorrei aggiungere due cose. La prima è che io personalmente non me la sento di giudicare le scelte di Lincoln Riley, specialmente quando si parla di quarterback, che questo allenatore, diciamo, il ruolino di marcia di questo allenatore è abbastanza impressionante. E la seconda cosa che volevo dire è che se ci fate caso, tutte le squadre di Riley che hanno avuto successo hanno potuto contare sempre su un quarterback molto esperto. C'è stato Baker Mayfield, che comunque era un transfer da Texas Tech, che ha fatto uno o due anni di panchina prima di avere la sua occasione. Lo stesso Kyler Murray, che anche lui era un transfer da Texas A&M e ha fatto un anno, mi pare, di panchina per poi prendere le redini l'anno dopo. E per finire Jalen Hurts, che anche lui veniva da Alabama, quindi comunque un ragazzo esperto, un quarterback esperto. Rattler probabilmente ha pagato un po' questo scotto qua. L'anno scorso aveva fatto vedere delle buone cose, quest'anno non ha fatto il salto di qualità che tutti si aspettavano, però prima di condannare il ragazzo aspetterei un secondo. Per me deve solo un po' inquadrarsi in campo e probabilmente anche di testa. Probabilmente certo. Non lo farà ad Oklahoma, perché se Caleb Williams non fa cappellate, il posto non glielo leva più, però nulla vieta nell'era del transfer portal che possa trovare fortune altrove. Quindi secondo me alla fine Caleb Williams si merita la chance, e Lincoln Riley evidentemente aveva visto già che era tempo di cambiamento.
Oleg o Fra, ho sentito qualcuno intervenire?
Sì, secondo me sicuramente Radler entrerà nel transfer portal quest'estate, perché William diventerà il QB titolare un po', sai, anche questi giorni qua abbiamo visto un po' la storia tesa, e lui si sposterà, ovviamente avrà un sacco di offerte perché comunque è un nome importante, no? E lui ovviamente ci darà il posto dove avrà l'opportunità di essere, cioè, di mettersi in mostra e non avere un nome un po' importante dietro.
Quindi la tua diciamo ipotesi di trasferimento di Rattler dove va secondo te?
Hurricanes
Miami, secondo
dai Ole. abbiamo già avuto Tate Martell, quindi direi che possiamo fare anche basta con le teste calde.
Fra, vuoi aggiungere qualcosa o andiamo oltre?
No, non... cioè, mi aggancio a tutto quello che hanno detto gli altri, ovviamente soprattutto a quello che ha detto Guido riguardo Riley. Non si può biasimare, anche perché lui continua a vincere, la sua squadra è 7-0, quindi cosa gli vuol dire a uno che continua a vincere? C'ha sempre ragione lui, a prescindere da che quarterback mette in campo. Mi dispiace per Rattler, perché si è dimostrato un ragazzo troppo emotivo, troppo, che ha vissuto troppo sull'onda dell'emozione, poco aiutato, anzi per nulla aiutato anche dalla sua tifoseria, che alla prima partita storta ha subito anche i bue. Questo ovviamente indubbiamente lo ha demoralizzato, quindi non lo ha aiutato anche da questo punto di vista. Ora come ora, torniamo al discorso, se Williams non fa cappellate, è chiaro che il posto non glielo togli più, quindi sarà costretto, diciamo così, al transfer portal, a ricorrere al trasferimento. Non c'è altra soluzione, però non lo so, è una situazione un po' strana. Purtroppo ci sono ragazzi che la pressione anche mediatica, quella pre-season che lo davano anche vincitore già dell'Heisman, ci sono ragazzi che riescono a gestirla e ragazzi come Rattler che purtroppo sono troppo emotivi e purtroppo rispondono in questa maniera a questo tipo di sollecitazioni. Peccato per lui, però insomma, bisognerà aspettare
e vedere. Sì, si sta apparecchiando comunque una bella storia americana, nel senso di la storia che piace molto agli americani, di rivalsa, no? Del QB che
non sarebbe giovane. Il primo e neanche l'ultimo,
esatto. Poi magari fallisce, sì. Ma se invece riesce a trovare la sua dimensione il prossimo anno, o alla corte del Chifone o a Miami o dovunque voglia andare, potrebbe essere appunto una bellissima storia. Bene, chiudiamo questa parentesi, apriamo telegraficamente quella di vincitori e sconfitti del weekend per chiudere di fatto il recap della settimana scorsa. Vincitori e sconfitti, partiamo dai vincitori, vi chiedo appunto praticamente solo il nome del vostro vincitore, perché poi passiamo oltre, andiamo alla preview della week 8. Quindi vincitori della settimana, Guido.
Ma io dico Baylor.
Oleg.
E vado con Oklahoma State.
Davide.
Utah.
Attenzione.
Utah, se riuscissi a mettere 3-0 nel record di conference della Pac-12, in testa alla Division South, e si candidano come l'anti-Oregon dopo una grande vittoria in rimonta contro Arizona State per 35-21.
E mi è costato il 7-7 della settimana scorsa, Utah. Fra, tuo vincitore weekend.
Vincitore io direi Purdue, perché finalmente ci ha fatto scoprire il reale valore di Iowa, non se ne poteva più, insomma, di vedere questa presunta favola.
E quindi incoming gate per Iowa.
Per me Purdue tutta la vita.
Esatto, tutto, riversiamo tutto l'odio per Iowa e per il suo quarterback indecente di cui parliamo male da 2 anni, però continuava a vincere. E ci stava,
no,
anche
per il bene del football, non può andare ai playoff una squadra che si presenta con un quarterback del genere, con tutto il bene che posso volere ad Iowa, che è anche una tifoseria che mi sta simpatica, un ambiente che mi piace anche per la storia che consente ai ragazzi dell'ospedale di vedere le partite, insomma è una bella storia, però insomma dai,
resta una bella storia ma non una grandissima,
esatto,
squadra, ecco così.
Esatto,
il mio vincitore weekend non può che essere il Gandone, per le ragioni di cui abbiamo già detto. Sconfitti del weekend, Fra, riparto da te.
Beh, sconfitti direi Iowa, per gli stessi motivi per cui ha vinto Purdue.
Esatto, si è giocato tutto lì il weekend.
Sì.
Davide?
Ma io avevo detto Florida 2 settimane fa e adesso la ridico, ma è rappresentanza di tutti i programmi del Sunshine State. È la prima volta dal novembre del 2011 che non c'è nessuna squadra del stato della Florida elencata nella top 25 dell'AP poll, quindi
è andata UCF bene anche, esatto, UCF, è andata bene, no? La tua UCF.
Sì, falcidiata dagli infortuni, ci manca solo si infortuna al magazziniere, non lo so, ci sono 7-8 starters fuori, un disastro, quarterback, le riserve hanno fatto quello che potevano, insomma, Miami trova dei nuovi modi ogni volta per perdere le partite, non so se Guido vuole, però FSU un po' disastrata, insomma, da South Florida lasciamo perdere, quindi tempi duri, diciamo, per i programmi del Sunshine State.
Guido?
Sì, direi tifosi di Tennessee, perché hanno inscenato uno spettacolo abbastanza orrifilante, diciamo che poco a che vedere la cultura del college football, ma più forse con quella degli sport europei.
Sì, è veramente un comportamento da hooligans degli anni 80. Oppure delle nostre tifoserie fuori dagli stadi che ancora fanno cose del genere. Oleg, tuo sconfitto il weekend?
Texas is back, ma non quest'anno.
Okay, quindi Texas sono per back. Il prossimo anno. Stiamo già partendo con Texas is back per il 2022.
Treni, autobus, carri per il prossimo anno.
Esatto, ma non ancora. Il mio sconfitto il weekend è Iowa, anche per me, per le ovvie ragioni. Bene, arriviamo alla week 8, quindi pronostici, preview pronostici di questa settimana che arriva, settimana che si apre questa notte per noi, mercoledì notte, quindi si è già aperta per chi ci ascolta di giovedì, con Coastal Carolina, Appalachian State, quindi partita interessante di Sun Belt, si è già giocata, non vi so dire però il risultato. I giovedì, quindi oggi, si giocano Tulane, SMU, e poi ragazzi c'è la partita della Mountain West, San Jose State contro UNLV, Nick Starkel contro Tate Martell, il rematch ragazzi, anche se purtroppo ho letto che adesso si vogliono bene i due, perché compagni di mille sventure, adesso non c'è più odio tra i due, insomma sappiamo l'odio risale a anni fa, quando Tate Martell era appunto un commit, si era committato a Texas A&M dove giocava Nick Starkel, e Tate Martell disse testuale, diciamo non ho assolutamente paura di Nick Starkel, lo batto quando voglio, una cosa del genere. E poi di fatto Tate Martell cancellò il suo commitment da Texas A&M, si trasferì, poi Nick Starkel cambiò 25 università, è ancora in giro come senior anche se c'ha più o meno 30 anni, Tate Martell ne ha 23, però è ancora un junior, quindi chissà per quanti anni ancora vedremo Tate Martell in qualche sideline, speriamo di vederlo prima o poi anche in campo, ma diciamo lo stiamo vedendo poco. Vabbè, detto questo, quindi c'è molto, molto gossip attorno a questa partita, poi di per sé la partita non credo sia una grandissima partita, però così dai, era giusto ricordare questi due fuori classe di high school, molto meno fuori classe di college. Venerdì si gioca UCF, Memphis UCF, Colorado State, Utah State e Washington Arizona. Poi abbiamo le partite di sabato alle 18. Sabato alle 18 non c'è un programma straordinario, quindi se dovete prendervi proprio degli appuntamenti, fatelo per l'aperitivo di sabato e invece siate a casa per la prima serata del sabato. Sabato alle 18 Cincinnati incontrerà Navy, Oklahoma distruggerà Kansas, Northwestern giocherà con Michigan, insomma Michigan dovrebbe riuscire ad averla meglio su Northwestern, Penn State giocherà in casa con Illinois, altra partita abbastanza dove il pronostico è abbastanza a favore dei Lions. Wake Forest contro Army, questa è la partita probabilmente più interessante del pomeriggio del sabato. Texas Tech affronterà in casa Kansas State e Syracuse giocherà contro Virginia Tech. Invece alle 21 e 21:30, quindi nella fascia della prima serata, abbiamo partite molto più interessanti che pronosticheremo adesso. La prima è alle ore 21, Purdue Wisconsin, quindi Purdue gioca in casa, arriva dalla bella vittoria contro Iowa, però Wisconsin è favorita di 3 punti. Guido.
Ma sì, cavalchiamo un po' questi Boilermakers, Purdue.
Oleg.
C'ho il wide receiver di Purdue al fantasy, David Bell, dunque vado con Purdue.
Fra.
Io invece dico Wisconsin.
Davide.
Sì, dico Wisconsin, anche io. Purdue ha giocato bene, leggevo le statistiche, poi sono la squadra che ha fatto più upset contro squadre che erano ranked in alto, no? Però poi la regolarità nella stagione è un altro tipo di discorso. Wisconsin ha qualcosa da dimostrare e penso che potrà farlo. Ogni volta che li ho detti hanno perso, no? Però non me ne vogliono i tifosi di Wisconsin.
Wisconsin è una squadra, è una squadra molto più regolare e costante. Wisconsin, visto che quest'anno sta facendo abbastanza cagare, continuerà regolarmente a far cagare. Io vado
con
Purdue.
L'importante è la coerenza.
Esatto, è una squadra molto coerente. Paul Christ è uno che la coerenza prima di tutto. 21:30, partite che vi costringeranno ad avere almeno un paio di schermi, se non tre, se non quattro, visto che saranno quattro le partite che pronosticheremo adesso. La prima è Iowa State, Oklahoma State, quindi i Cyclones giocano in casa. Oklahoma State, come detto, è un po' la nuova favola del college football, con 7 vittorie su 7 partite, però affronterà appunto i Cyclones in trasferta, partita non facile, che vede i Cyclones infatti favoriti di un touchdown. Davide.
Io vado con Oklahoma State, restiamo su questo carro, secondo me può essere una favola interessante, sarà una partita molto complicata, però non lo so, mi piace Oklahoma State.
Fra.
No, sul carro di Gandone ci restiamo sempre a vita per quanto campiamo, insomma, però... nelle mie considerazioni che scrivo su Twitter, poi vabbè, considerazioni che non si caga nessuno, ma tant'è. Ho scritto che Oklahoma State è una squadra strana, la solita Oklahoma State, che adesso ha vinto contro Texas e perderà contro Iowa State. Stavolta non do fiducia al Gandone, mi piace, mi sto già immaginando la faccia di Matt Campbell che gli ride in faccia, e secondo me vincono i Cyclones.
Oleg.
Beh, io devo andare avanti come tutto l'anno, dico Cyclones.
Guido.
Gandone, dai.
Sì, anche a me tocca dire il Gandone, perché dovete capire che su questo carro non è che ci siamo, cioè lo guidiamo noi il carro del Gandone, quindi non è che possiamo scendere, cioè se noi scendiamo il carro si ferma. E quindi tocca restare sopra, anche se appunto, come detto, non sarà una partita facile, sono sfavoriti di un touchdown. E quindi vincendo però metterebbero, diciamo, una un'ipoteca sul championship della Big 12. Terza partita, cioè seconda partita delle 21:30, è quella tra UCLA ed Oregon, con i Bruins che giocano in casa, favoriti di 2 punti. E questo è abbastanza... diciamo particolare, il vedere i Bruins favoriti contro Oregon dopo la stagione che insomma sta andando così e colà per UCLA, però tant'è. Oleg.
Oregon.
Guido.
Sì, anch'io dico Oregon. I Ducks giocano un po' alti e bassi in queste giornate, però credo che il College Game Day sul campus di UCLA, la partita comunque data in diretta nazionale, potrebbe giovare a questi Ducks, quindi vincere una partita che sarà comunque abbastanza difficile contro l'ex Chip Kelly.
Davide.
Sì, io non so chi fa le quote di queste partite, ogni tanto ci sono delle robe strane. No, non sono d'accordo con i pronostici degli esperti, diciamo, che danno a UCLA favorita di 2 punti. Oregon.
ma ad ora è così, poi o magari avanti
sì, no, va cambiano, bene, ma la, cioè, cambiano vorrei capire i ragionamenti di chi fa, non, cioè se sì, vediamo sì, le stagioni delle due squadre mi sembra abbastanza, cioè hanno perso contro Stanford i Ducks, no? Cioè, però diciamo che sotto tutti i profili mi sembrano nettamente superiori.
Fra?
No, no, io invece dopo aver immaginato la faccia di Matt Campbell che ride davanti al Gandone, mi immagino la faccia di Chip Kelly che ride davanti alla panchina di Oregon, quindi in DTR we trust, Oregon è superiore per UCLA, quest'anno non ce n'è per nessuno, forza Bruins, io vado, ecco, per UCLA.
Si schiera fra,
sì,
io sono
schierato,
molto,
sì, sì,
molto combattuto io su questa partita, perché Oregon non ha fatto una gran prestazione settimana scorsa, però il secondo tempo quando è entrato Kayvon Thibodeau, diciamo, ha fatto vedere, alla fine ha fatto anche le giocate decisive il defensive end dei Ducks per riuscire a portare a casa la partita che sicuramente non mi perderò, direi X, ma visto che non si può dire vado con i Ducks, mi accodo al gruppo che ha scelto Oregon. Sempre alle 21:30, altra partita di cartello, se vogliamo, di questo weekend, che non presenta partite rankate molto alte, però presenta molte partite interessanti ed equilibrate. Altra partita, come detto, in SEC è quella tra Ole Miss ed LSU. Ole Miss gioca in casa da favorita di 9.5 punti. Guido.
Scusa, non ho sentito, ridimmi la partita.
Ole Miss LSU. Ole Miss in casa.
LSU giocherà molto leggera, perché chiaramente la notizia di Orgeron non creerà un certo tipo di situazione all'interno della squadra, però dai, Ole Miss mi sembra abbastanza attrezzata, poi gioca in casa, quindi vado nel chiffone.
Oleg.
Ovviamente Ole Miss, Corrale MVP, Heisman e tutto il resto.
Ma non era Bon X prima, adesso già cambiato. Quest'anno ne danno più di uno di Heisman.
Abbiamo tanti pupilli qua, ragazzi.
Però non riusciamo a star dietro a tutti. Fra. Fra, non ti sento.
Sì, sì, ci sono, mi senti?
Sì, ti sento, adesso sì.
Sì, sì, io vado per il chiffone, soprattutto dopo tutti i bue e tutte gli oggetti che si è presentato all'intervista ridendo, l'intervistatore gli ha chiesto Matt Corral, questa è stata la sua unica risposta, quindi chiffone for president.
Davide.
Ole Miss anch'io.
Bene, siamo tutti schierati con il chiffone e quindi attenzione qua, che potremo prendere la sonora cantonata del weekend. Ultima partita di questa fascia oraria è quella tra Clemson e Pittsburgh, e anche questa, se vogliamo, presenta un pronostico che all'inizio della stagione non ci saremmo aspettati, ovvero Pittsburgh che gioca in casa ed è favorita di 3 punti sui Tigers. Davide.
No, sì, stavolta sono d'accordo, anche perché Clemson le partite che ha vinto le ha vinte con delle pazzie, chiusa, ha sbagliato il field goal all'ultimo secondo la settimana scorsa, la settimana prima ancora a Boston College ha fatto un fumble nell'ultima azione dove avrebbe potuto vincere, insomma prima o poi finirà questa fortuna di Clemson, ammesso che di fortuna si possa parlare, e quindi dico Pittsburgh.
Fra.
No, dico Pittsburgh anch'io, anche perché ho dolci ricordi di questa partita nel 2017, quando Clemson era una corazzata e Pittsburgh vinse con un field goal all'ultimo secondo. Mi trovavo all'MGM di Las Vegas e alla segnatura del field goal ci fu un botto che credo che abbiano sentito anche in Sardegna, perché credo che sia scoppiata la sala scommesse dell'MGM, me la ricordo ancora come se fosse ieri, quindi no, mi prendo Pittsburgh.
Oleg.
Io vado con i Tigers.
Guido.
Io sono combattuto, perché è meglio Pittsburgh, perlomeno questo è quello che ci ha detto la stagione finora, però vado con Clemson, così totalmente irrazionalmente con Clemson.
Anch'io vado con Clemson, che vincerà un'altra partita sporca, brutta, cattiva, di un punto, correndo, vado con over 75 QB power anche in questo weekend, che praticamente sembra l'unico gioco che l'attacco di Clemson sa giocare, Sarà, vabbè, anche se Pittsburgh dovesse vincere, avremo Kenny Pickett, altro pupillo, che sarebbe appunto candidato anche lui forte per l'Heisman Trophy. Sempre alle 21.30 abbiamo Maryland, Minnesota, Colorado, Cal, BYU, Washington State e Boston College, Louisville. E poi abbiamo a l'una di notte abbiamo San Diego State Air Force, UTSA che va a giocare contro Louisiana Tech, UTSA che è ancora imbattuta ed è finalmente stata inserita nel ranking. E poi abbiamo il third Saturday in October, perché questo sarà questo sabato, il terzo sabato di ottobre, e quindi c'è Alabama Tennessee che si gioca a Tuscaloosa, partita che non crediamo sia darà grossi problemi ai Tide, però non credevamo neanche che Texas A&M potesse darglieli, quindi comunque da stare attenti a questa Tennessee. 1.30 invece, le ultime due partite della settimana che pronostichiamo sono quella tra Miami ed NC State. Guido, non posso che partire da te. NC State favorita di soli 3 punti, perché Miami gioca in casa e abbiamo visto che in casa è una corazzata, no Guido?
No, allora, quando LSU andò a giocare a Kentucky dissi che Kentucky avrebbe vinto e che Ed Orgeron avrebbe perso il posto di lavoro, quindi a questo giro vediamo se la magia funziona di nuovo, NC State vince e Manny Diaz perde il posto di lavoro.
Oleg?
No, Manny Diaz resta e dico Miami.
Fra.
A vita.
No, io dico NC State.
Davide?
Sì, dico NC State anch'io.
Bene, io invece vado con Miami e non solo, ma Manny Diaz riceverà anche un prolungamento di contratto domenica con adeguamento del contratto.
Non mi sorprenderebbe, è già successo.
E sappiamo già che settimana prossima saremo a fare il podcast in 4, perché Guido non ci sarà, non sarà più tra noi. Va bene, chiudiamo il weekend e i nostri pronostici con Notre Dame-USC, partita storica, rivalità tra questi due programmi, la rivalità diciamo più tra due scuole più distanti tra loro, rivalità che è nata una vita fa nel 1920 ed è sempre bella insomma, anche se le tifoserie non sono poi così nemiche, però storicamente appunto una delle partite più giocate nel college football. Si gioca South Bend, Notre Dame è favorita di 7 punti. Fra?
Sì, Notre Dame.
Davide?
Irish, dico Irish anch'io, non fosse altro per aiutare le chance di Cincinnati a rimanere in alto nel ranking.
Oleg?
Oramai c'ho più magliette di Irish che quelle di Bulldog, dico Irish anch'io.
Schierato anche tu, Guido.
Sì, non che una vittoria contro USC serva a qualcosa per aumentare il pedigree, però dico Notre Dame.
Anch'io vado con Notre Dame, quindi altro pronostico in cui andiamo tutti con la stessa squadra, quindi attenzione al possibile upset. Le partite, insomma le ultime partite, abbiamo Indiana che gioca in casa contro Ohio State, sempre alla stessa ora, sempre all'1.30, Texas A&M giocherà in casa contro South Carolina, Virginia ospiterà Georgia Tech, TCU ospiterà West Virginia e Oregon State ospiterà Utah, la Utah che appunto mi è costata il 7 su 7 settimana scorsa. Detto questo, abbiamo fatto 1 ora e 3 minuti, direi che siamo abbondantemente a posto per oggi e vi ringrazio, grazie Guido, grazie Oleg, grazie Fra e grazie Davide di essere stati con me.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie a voi ragazzi.
Un saluto anche da parte mia e vi ricordo come sempre di seguire i nostri social se già non lo fate e l'appuntamento è tra 7 giorni con la prossima puntata di Scusate il College Football. Ci sentiamo la settimana prossima.